Siamo a pagina 4, la gioia semplice del vivere nel divin volere, che come sapete è il titolo di questo momento di preghiera. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. E questo è San Paolo nella lettera ai Colossesi, ed è un bel seme per quello che sarebbe stato poi il divin volere, perché fare qualunque cosa, anche parlare, quindi dire qualunque parola e qualunque gesto, farlo nel nome del Signore Gesù vuol dire già escludere tutta una serie di cose negative, anche se non è ancora fiat, però vuol già dire una bella ripulita per l'anima, per la creatura, per il corpo, per il movimento, per le scelte. Fare ogni cosa e pronunciare ogni cosa nel nome del Signore Gesù è una bella preparazione, rendendo poi grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. E quindi vediamo come nella scrittura, ce lo siamo detti tante volte, ci sono tutti i semi che preparano il cammino che il Signore ha pensato e ha voluto per i suoi figli e per arrivare poi al dono supremo della divina volontà. E in questo cammino ci accorgiamo come diventa logico e naturale tendere sempre di più all'essenziale, semplificandoci la vita, liberandoci di tutti gli ingombri che rischiano ad ogni passo di farci inciampare. L'essenziale è semplicità ed è il segreto per poter procedere speditamente verso la meta. Come abbiamo detto più volte, no? Lasciando giù quei famosi bagagli ingombranti, pesanti, che ci occupano la mente e il cuore e ci impediscono di concentrarci su quello che vale. Sentiamo la parola che Gesù ha dato proprio a noi, proprio per oggi. Figli benedetti, vedete con quanta semplicità la luce si posa sulle cose senza sciuparle, rivelandone i colori, la bellezza, la forma, la verità. Purtroppo anche i difetti e le magagne per permetterci di ripararli. Così la divina volontà fa emergere ogni cosa, la rivela a se stessa e al mondo, perché ogni bene sia a disposizione di tutti nella luce e tutti vedano e provvedano alle riparazioni necessarie. Con semplicità, senza bisogno di indagini complicate, la divina volontà accolta nel quotidiano si fa compagna di ogni vostro gesto, lo fa nascere da un pensiero illuminato e da un cuore consapevole che partecipa a tutto. La gioia scorre naturale in una creatura così vivificata e la lode e il ringraziamento fluiscono come respiro senza fine. Deponete l'umano e scoprite la semplicità divina donata dal nostro immenso amore. Vi benediciamo, Gesù. Purtroppo anche i difetti e le magagne per permetterci di ripararli. È bello questo, perché se non si vedono le cose storte, le cose bucate, le cose sporche, si può pensare che non esistano. Ma nel momento in cui ci si posa la luce, e in particolare la luce della divina volontà che fa emergere tutto, questa rivelazione ci porta una conoscenza della situazione, una conoscenza specifica, perché se per esempio, faccio un esempio qualunque, per esempio io sono gelosa, posso non saperlo, oppure illudermi che non sia così o scambiarla con qualcos'altro, no? Questa mia gelosia potrebbe... Ma nel momento in cui questa luce mi rivela e rivela la mia gelosia che cos'è, glielo fa proprio vedere, capire, ecco che questa conoscenza mi mette in grado, se voglio, di intervenire, di riparare. E questa conoscenza è rivelata a me, al mio problema, e anche al mondo, agli altri, perché ognuno possa aiutare i fratelli e farsi aiutare, perché ogni bene sia a disposizione di tutti nella luce. Se non c'è questa luce, questi beni, ammesso che esistano, sono nascosti, non sono così a disposizione appunto di tutti. Essendo a disposizione di tutti, tutti possono vedere e provvedere alle riparazioni necessarie, sempre che lo vogliano fare, ma noi presupponiamo che lo vogliamo fare, perché se no non siamo qui, vero? Ecco. Con semplicità, perché a questo punto senza bisogno di indagini complicate, perché nella luce, dove tutto è chiaro, dove tutto è manifesto, dove tutto è comprensibile, e non devo fare delle indagini complicate per capire dov'è il problema e come stanno le cose. La divina volontà accolta nel quotidiano, quindi quel quotidiano, abbiamo fatto un incontro solo su quello, vi ricordate, no? Si fa compagna di ogni vostro gesto, lo fa nascere da un pensiero illuminato e da un cuore consapevole che partecipa a tutto. E ti ricorda quello che ci raccomanda San Paolo, no? Parole e opere nel nome del Signore Gesù. Quindi, quando compio un gesto, quando dico qualcosa a un fratello, anche quando penso, questo pensiero è illuminato dalla luce della divina volontà, e il cuore, che è consapevole di tutto, appunto perché è illuminato, può partecipare a tutto, non viene escluso, è un tutt'uno. Allora c'è un'unità profonda fra il pensiero, la parola e il gesto, è tutto conseguenziale, non è staccato. Allora penso questa cosa, però poi dopo ne dico un'altra e ne faccio una terza. Nell'umanità succede. Ecco. La gioia scorre naturale in una creatura così vivificata, perché questa è vita. Ricevere questo dono, essere illuminati e poter sistemare le riparazioni e partecipare a tutto, questa è vita, è la vita vera. La gioia scorre naturale in una creatura così vivificata e la lode e il ringraziamento fluiscono come respiro senza fine, perché ci rendiamo conto di che cosa ci sta dando il Signore, di quanto è grande, di quanto trasforma in bene e in bello la nostra vita, e logicamente questo fa sgorgare la lode e il ringraziamento e diventa un respiro senza fine. Deponete l'umano e scoprite la semplicità divina donata dal nostro immenso amore. Vi benediciamo, e questo è ancora un invito a consegnare la volontà umana per accogliere la divina volontà. È chiaro?
No, io non ho capito una cosa. Quando Gesù dice fa emergere ogni cosa, no? Tu hai fatto l'esempio della gelosia,
sì,
che si mostra agli altri, ma cosa vuol dire? Che siamo noi che proiettiamo la nostra gelosia sugli altri e vediamo la loro?
Vediamo la nostra, e però se c'è questa luce che rivela tutto, naturalmente rivela a chi accoglie la luce, a chi accoglie la divina volontà, questa cosa la vedono anche i fratelli e possono aiutarti, perché qui si parla solo di volere il bene di tutti, non è che la vedono per criticarti o per giudicarti, la vedono per aiutarti, per sollevarti, perché ognuno possa essere liberato. Va bene?
Grazie.
Qui c'è una piccola riflessione. Questo paragone della divina volontà con la luce naturale è l'esperienza più forte che abbiamo. Rende perfettamente l'idea di che cosa accade nell'anima quando irrompe la luce del Fiat, e rende chiaro e immediatamente comprensibile tutto quanto era confuso e spezzettato nella nebbia del volere umano, che cercava di districarsi senza luce, aggredito da ogni parte. Penso che sia un'esperienza che conosciamo benissimo tutti, è vero. Sappiamo bene che è col favore delle tenebre che i nemici attaccano. In ogni guerra il nemico si nasconde per poter prevalere senza essere visto, senza che la vittima possa guardarlo in faccia e difendersi. Nella divina volontà tutto questo non può accadere. La luce rivela in pieno la verità e la bruttezza si nasconde, consapevole che in piena luce non potrà ingannare spacciandosi per bellezza.
A proposito di luce, ci vedete tutti o possiamo accendere?
L'ho chiesto prima.
Sì, devo accendere un po'.
No, 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 no.
Sta benissimo.
Va bene.
Non era la lampadina però questa luce. Per chi sceglie questo cammino speciale, Gesù ci ricorda che è riservato un percorso speciale. E qui c'è un messaggio che abbiamo ricevuto a Pasqua del 2003, dove Gesù diceva questo: figlia mia, quelli che sono destinati ad essere re fanno una scuola diversa dagli altri anche sulla terra. A loro vengono dati insegnamenti speciali per prepararli a vivere la responsabilità e la dignità propria dei re. Anche io vi insegno passo dopo passo a regnare sulla mia creazione, incominciando dalle cose più semplici in apparenza, ma impossibili ad altri e che possono restare un segreto tra di noi. Quando un passerotto incomincia a volare, si allontana di poco dal nido, seguito da presso dallo sguardo trepidante della madre. Così io allungo il vostro volo poco per volta, perché l'ebbrezza non vi faccia dimenticare la prudenza e non abbiate a cadere. Ma con che gioia vi vedo fare progressi sempre più grandi quando non distogliete lo sguardo dal mio volere. Ora che avete imparato che il mio volere è il respiro stesso della vostra vita, allungherò il vostro volo, siate pronti a seguirmi. A noi questo lo dicevo nel 2003. Che avevamo imparato. Speriamo. Continuiamo a imparare perché non abbiamo mai finito di imparare, vero? Quindi. Ed è proprio importante questo sapere di non aver mai finito di imparare, di non essere mai arrivati. E quando il Signore ci dice che allunga il volo poco per volta perché l'ebbrezza non ci faccia dimenticare la prudenza, e questo è molto importante, perché magari uno ha fatto dei passi, ha fatto anche delle esperienze di quelle impegnamento. Dicevamo, uno magari ha cominciato cammino, ha fatto delle esperienze di cose semplici in apparenza, ma appunto che si possono fare solo nella divina volontà, e potrebbe anche montarsi la testa, pensare ah, adesso posso, che ne so, scacciare le formiche, no? Non se ne vogliono andare, no. Ma bene. Qualcosa di particolare che nella divina volontà possiamo fare, veramente ognuno di noi ha fatto delle esperienze di questo e potrebbe, se non fosse prudente e attento, pensare di tra virgolette, avere i poteri, ah, adesso posso fare questo. Non è così. È così nel senso, posso, unita al Signore, senza staccarmi mai da Lui, in umiltà e in ringraziamento, posso permettere a Lui che vive in me di fare cose che altrimenti non potrei fare mai. Ma c'è una grossa differenza. Non sono io, è il mio Dio. Se il mio Dio mi abita, allora siamo noi. Perché anche questo è vero, Lui lo dice. Dice, no, no, tu non fai da solo, ma neanche io faccio da solo. Noi facciamo insieme, perché così vuole, perché così gli piace, perché così ci concede. Quindi io non so fare niente da solo, lui sa fare tutto da solo, ma non vuole. Vuole fare insieme, insieme. Questo insieme è bellissimo ed è quello che crea poi quello che accade di bello, di buono, di visibile e soprattutto di invisibile, perché vediamo solo qualcosa, vero? Ecco. Ma qui c'è un piccolo pensiero, nessuno è troppo piccolo per essere strumento di cose grandi, ed è esattamente per quello che abbiamo detto adesso, perché tutti sono troppo piccoli per essere strumenti di cose grandi nel Signore. Non c'è nessuno abbastanza grande per poter fare cose grandi da solo. Magari cose che umanamente la gente può pensare che sono grandi, ma di fatto sono appese a un filo, non hanno nessuna potenza, non hanno nessuna capacità, perché il più grande della terra domani mattina può non esserci più e tutto gli crolla addosso, perché non è una potenza vera, è una potenza illusoria, è un qualche cosa che magari l'umanità guarda e magari trova che sia grande, ma di fatto la grandezza è solo in Dio. Quindi nessuno è troppo piccolo per essere strumento di cose grandi se è unito al Signore. A questa scuola, se davvero ci siamo impegnati a vivere gli insegnamenti del Signore, poi facciamo grandi scoperte. E in particolare scopriamo che la vita nel Fiat ha il potere di indebolire il germe del peccato. In uno degli ultimi incontri, che ho riascoltato per poterlo mettere poi in rete, qualcuno di voi, forse tu, proprio diceva, guarda, si stupiva perché diceva, man mano che andiamo avanti e fai un bene e poi fai un altro bene, ti accorgi che fai meno fatica. È vero, questa è un'esperienza che abbiamo in tanti, no? Facendo questa scelta fai sempre meno fatica, perché il germe del peccato si indebolisce proprio da questa scelta continua, che continuamente lo schiaccia, che continuamente lo elimina, che gli dice di no, è 1, 2, 10, 100, e a un certo punto non ha cibo, non viene nutrito, no? E quindi sì. E la Madonna ci dice questo, ce lo diceva nel 2004. Figli carissimi, la vita nel Fiat ha il potere di indebolire il germe del peccato, e chi rimane fedele si stupisce ogni giorno di più di sentire scomparire dentro di sé l'inclinazione al male, mentre il desiderio di bene prende il sopravvento, si distende sulla propria vita e contagia visibilmente quella degli altri. Questo lo abbiamo sempre visto, no? La nostra vita, non siamo un'isola da soli, da qualche parte, siamo in mezzo all'umanità, ai fratelli, e la nostra vita è sempre insieme, e questo contagio che c'è nel male purtroppo nel mondo, questo contagio grande c'è anche nel bene. Quindi la tua vita nel bene non è un bene isolato, è un bene che si diffonde, che contagia anche altri, e quelli che vedi e quello che non vedi. Infatti la Madonna ci dice, e quello che vedete non è niente, perché la maggior parte di questo contagio di bene, di questi frutti della preghiera e del pensiero, delle azioni e delle parole nella Divina Volontà, la maggior parte noi non li vediamo, però il Signore ci dice che sono grandi. Il regno di Dio si espande senza far rumore, il chiasso non ci appartiene. Sul silenzio di un Fiat fedele, Dio costruisce grandi cose e si rinnova il mondo. E questa è una cosa che ci aiuta tanto, ci incoraggia, che dobbiamo tenere sempre presente, perché altrimenti abbiamo il rischio perenne di pensare in certe situazioni mondiali, drammatiche, che vediamo, che viviamo, questo rischio di dire, proprio io che ci posso fare, no? Oppure quello che faccio non serve, non ottiene, non è così, non è proprio così. Mi viene in mente anche un messaggio in cui Gesù diceva alla Luisa Piccarreta che tutta la forza del bene, anche se lo compiono altri, risiede nei figli del divin volere, che apparentemente magari sono lì a casa loro e sembra che non stiano facendo niente, e invece stanno facendo, perché sono insieme al Signore dovunque e quindi partecipano a tutto il bene che c'è nel mondo. a tutto il bene che può fare, mi ricordo il Signore che esempi faceva, al bene che potevano fare, che ne so, i missionari piuttosto che altri che fanno del bene, no? Qualunque tipo di bene riceve forza, riceve l'input da quel bene che è depositato nei figli del Divin Volere, che magari non lo fanno personalmente in quel preciso momento, che non si vede, che non è un'azione concreta, che uno, ma che però ha influenzato il bene di altri. E questo è il bene passato, presente e futuro, ricordiamoci che questa è la peculiarità del Divin Volere, no? Sì, Maria. Sulla vocazione avevamo fatto anche un incontro, vi ricordate? E qui c'è solo un piccolo richiamo. La vocazione è una chiamata speciale direttamente dalla fonte dell'amore e fa passare in seconda linea tutti i mari, i laghi e i fiumi creati che perdono di interesse surclassati dalla fonte che li contiene già tutti. Allora, se sono chiamata direttamente dalla fonte dell'amore, e in questo caso noi siamo chiamati dal Signore a questo cammino nella divina volontà, tutte le altre cose belle e buone che esistono al mondo e che sono gli altri, i mari, i laghi e i fiumi creati, e che non è che non hanno nessun valore, hanno il loro valore, ma non sono più interessanti per noi perché sono già dentro alla fonte che abbiamo scelto e che li contiene tutti, perché il divino volere, il bene, lo contiene tutto, lo contiene in maniera suprema, lo contiene in maniera divina, e quindi tutto il bene del mondo è bene che ci sia, perché noi dobbiamo pregare per accoglierlo, trasformarlo nella divina volontà e offrirlo al Padre e viverlo anche come strumento di redenzione, di riparazione e di accelerazione della venuta del regno. È tutto chiaro? Sì. Allora andiamo avanti, c'è un altro. Ho messo parecchi messaggi in questa giornata che sono. Che sono messaggi chiave, secondo me, per questo discorso. Quanti sforzi fanno le creature per sedursi con l'aspetto esteriore, poi conoscendosi davvero, si disgustano a vicenda e finiscono per odiarsi. E questo nel mondo lo vediamo tanto, purtroppo, no? Quando invece si scopre nell'altro il riflesso della bellezza eterna, il dominio della propria terra e la capacità di farla fruttificare per nutrirsi e nutrire di frutti che non periscono, ecco, abbiamo davanti un re e il suo regno seduce, affascina e non inganna. Allora, un conto è sedursi umanamente con l'aspetto o con doti vere, false o pretese. E un conto è sedursi con la bellezza del riflesso di quella bellezza eterna che ci abita. E allora lì è una seduzione, come la seduzione come quella di Gesù con noi, è una seduzione divina, non è una seduzione con la malizia perché così poi ti uso, perché poi così sei legato a me e fai quello che dico io e queste cose, no? No. Questo riflesso della bellezza eterna seduce perché non fa del male all'altro, non vuole possederlo, non vuole usarlo, vuole comunicare questa bellezza. Il dominio della propria terra, naturalmente, siamo noi, no? La propria terra, la nostra terra, siamo noi. E se siamo in grado di dominarla, come facciamo a dominarla? La dominiamo perché viviamo la divina volontà, e allora se vivo la divina volontà, la mia terra, che sono io, il mio asino, mi ubbidisce, non può far altro che ubbidirmi, mi ubbidisce, quindi fruttifica e nutre me, perché mio cibo è fare la volontà del Padre mio, e nutre anche gli altri, di frutti che non periscono, di frutti che non periscono, perché i frutti qui sono frutti eterni, sono frutti che vale la pena di seminare, di coltivare, di mangiare e di offrire. E nessuno si avvelena, e nessuno si avvelena. Ecco, abbiamo davanti un re, perché il Signore si dice che diventiamo re, eh? Diventiamo re, regniamo insieme a Lui, sempre, sempre con questa presenza che accogliamo in noi. E il suo regno seduce, affascina e non inganna, perché punto fondamentale dell'umanità è proprio quella seduzione che inganna, perché è effimera, perché nasconde mille cose che non sono nella luce, che non sono evidenti, che non sono, a volte che non sono buone, e però l'apparenza invece sembrava tutta un'altra cosa, no? Qui questo non può accadere, non c'è un'apparenza e dietro un'altra verità, c'è una verità in luce e dietro non c'è niente di brutto, anzi c'è sempre più di bello, perché anche questa verità bella va scoperta, e quindi c'è un approfondimento di una verità che vedo, che mi piace, che mi illumina, ma che non conosco mai tutta, e quindi c'è anche questa bellezza, questo fascino della scoperta, ma sempre in bene. E adesso qui viene il bello. Questo qua, mi sono perso il programma, com'è? Viene il bello perché l'entrata in Gesù, di questo insegnamento, quello che adesso diremo, dobbiamo davvero fare speciale memoria e tenerlo come tesoro inestimabile. Sentiamo ancora l'accenno, il seme in San Paolo. Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in Lui, dalla lettera ai Colossesi. Allora, tenendo presente questo Cristo Gesù, sentiamo cosa ci dice nel 2004. Figli del mio volere, chiudete gli occhi ed entrate in Gesù. Nell'umanità santa trovate tutto quanto vi affannate a capire e a cercare altrove. Non potete più sbagliare forma né pensiero. Aderite alla sua forma e prendete naturalmente la perfezione umana. Entrate nel suo interno e prendete la divina volontà e tutto quanto contiene. Finché state fuori, dovete controllare continuamente, con ansia, se questo o quello sono a posto, perché sempre ci scappa qualcosa, vero? E soprattutto rischiate sempre di prendere qualcosa che non appartenga al modello. Fate il passo più semplice, il più sicuro e definitivo. Entrate in Gesù. Nel divino volere pur zoppicante che avete scelto, oggi va bene anche dirlo qui, perché a noi ce lo diceva nel 2004, però anche qui si zoppica ancora, no? Per forza, perché quando si comincia si zoppica qualche volta anche dopo un bel po', ma insomma quando si comincia si zoppica di sicuro. Nel divino volere pur zoppicante che avete scelto lo potete fare. Ogni trucciolo inutile resterà fuori come i sassi dal setaccio, e tutto sarà oro vivo, la figura perfetta, la vita divina. Gesù, l'umanità santa ricreata per voi, animata dalla vita stessa di Dio. A questo siete nati, entrate ora, mentre ancora posso benedirvi. Come facciamo a entrare in Gesù? Non è come dirlo, vero? Come facciamo a entrare in Gesù? Ma la chiave è qui. Gesù, l'umanità santa ricreata per voi, animata dalla vita stessa di Dio. La chiave di questa entrata in Gesù mi sembra che sia proprio qui. Allora, permettiamo a questa umanità santa di Gesù, di santificare la nostra umanità, no? E di animarla, animare la nostra vita, la vita stessa di Dio, e lasciandoci santificare, e lasciandoci abitare da questa umanità santa ricreata per noi che siamo entrati in Gesù. Siamo entrati in Gesù perché Lui è un'unione perfetta. Noi entriamo in Gesù, Lui è entrato in noi. È solo lasciando entrare Lui in noi che noi possiamo essere entrati in Lui.
Mi viene che quando Gesù si è fatto uomo, ha assunto la carne. E questo, nella sua umanità, siamo stati assunti tutti, come umanità, ma anche come singoli. Per cui in Gesù che si incarna nel seno di Maria, tutta l'umanità viene ricapitolata e viene raccolta in quella carne santa, benedetta del Cristo. È difficile capirlo con la mente, io non ci sono mai riuscita, penso che non ci riuscirò mai, però il cuore lo comprende questo. E quindi quando Maria pronuncia il suo fiat e Gesù si fa carne, anche noi veniamo rigenerati in quella carne santa e benedetta che non conosce più gli egoismi di Adamo e il frutto che porta, che è morte, ma comincia a ricevere quella linfa divina che ci riporta indietro a quella pienezza con la quale siamo stati pensati. Quando il Padre ha deciso di creare l'uomo, non l'ha pensato come siamo adesso, l'ha pensato come Gesù. Poi sappiamo bene tutti com'è andata, e l'incarnazione di Gesù ci vuole riportare a quella pienezza. Quindi entrare in Gesù, dice, aderire alla sua forma e prendere naturalmente la perfezione umana. Perché quando noi ci pensiamo come umani, ci pensiamo come imperfetti, perché ci viviamo partendo da quello che siamo. Se guardiamo invece al progetto originale, non siamo stati creati imperfetti, siamo stati creati nella perfezione stessa che è Dio. Quindi questa nostalgia che ogni uomo ha nel cuore, questo desiderio di bellezza infinito che ci portiamo dentro, il desiderio della vita per sempre e l'orrore per la morte, sono il segno di quella perfezione con la quale Dio ci ha pensati e creati. Quindi sono un germe che nessuno mai potrà soffocare ed è un'esca che poi ci riporta nel cuore di Dio se gli diciamo di sì, perché poi comunque abbiamo l'inghippo santo della libertà. Quante volte all'inizio quante volte all'inizio di questo cammino io mi sono detta: ma Signore, prenditi la mia libertà. Così è fatta.
Non la vuole.
È fatta. Non posso più combinare disastri. Io te la do. Sono d'accordo. Con un atto libero, cosciente, consapevole, te la do e la facciamo finita. E il Signore non la vuole, perché poi diventiamo burattini, ce la lascia. E vuole che con questa libertà noi gli diciamo sì tutti i momenti. Ed è bello però questo, perché anche a noi piace essere amati da qualcuno che è libero. Un amore obbligato non interessa a nessuno.
Non è neanche amore.
E non è amore. E quindi penso che sia proprio bello avere la gioia di aver incontrato il Signore e di incontrarlo in questo cammino. Perché ci fa pregustare tutto quello che possiamo essere, che già siamo nella sua mente, nel suo cuore, e che possiamo anche diventare in pienezza se glielo permettiamo, se gli diciamo sì in modo costante, continuo, tutti i momenti.
Perché quando dice qui l'umanità santa ricreata per voi, cioè l'umanità santa, come stava dicendo Gigli, era stata già creata santa, l'umanità santa, quell'umanità santa lì che era stata creata e ricreata adesso per noi, è Gesù, animata dalla vita stessa di Dio. Questo non era Adamo. Adamo non era animato dalla vita stessa di Dio, era dal soffio divino, tutto perfetto, eccetera. Però Gesù invece è animato dalla vita stessa di Dio, perché Gesù, oltre a essere un'umanità santa, perfetta, e cioè uomo perfetto, eccetera, eccetera, è anche Dio. È anche Dio. Per cui è tanto di più. No, è tanto di più. E questa umanità santa ricreata per noi, animata dalla vita stessa di Dio, ci chiama ad entrare e ci dice che siamo nati per questo e di sbrigarci, perché ci può ancora benedire prima che finisca la luce della grazia, come sappiamo, no? Allora diamoci da fare. D'altronde non può essere complicata la cosa, perché il Signore ci dice: prendete naturalmente la perfezione, no? Allora vuol dire, e poi dice pure che anche se siamo zoppicanti lo possiamo fare, allora vuol dire che si può, se lo voglio posso, se lo voglio, se dico il mio sì, mi vengono dati tutti gli strumenti necessari per poter arrivare. E che bello che è, nessuno è ancora arrivato, però man mano che si cammina, no? È come quando si va in montagna, no? Man mano che si sale, l'orizzonte si allarga, l'aria si fa più sottile e tu vedi la meta e scarpini, però ma che bello quando arrivo. Qui è molto di più. Bene, credo che adesso sia l'ora della preghiera, perché oltretutto la dose non è stata poca. Allora facciamo un momento di non di intervallo, ma di preghiera che ci fa assorbire tutto quanto il Signore ci ha dato. E preghiamo la coroncina della Divina Volontà.